sallanma güzel de yarim cahilim aklım gider.
E lasciamo sfumare questa chitarrina, questo pezzo degli Altingun per metterci in contatto con la diretta di questa giornata. Come vi ho anticipato prima, oggi avremmo parlato di ChatGPT e in particolare della sanzione che è arrivata da parte del garante italiano della privacy verso OpenAI, la società americana che la gestisce, per chi insomma non avesse ancora sentito questo termine. ChatGPT non è altro che un chatbot, quindi un'intelligenza artificiale che si preoccupa di, diciamo, di simulare una conversazione che si ha via chat, e che insomma è finito sulle prime pagine di tutti i giornali per le capacità fantasmagoriche di questo strumento. Di questo in particolare poi ne abbiamo già parlato in precedenza un po' sul lato tecnico, ma oggi andremo a parlare invece del lato simil legislativo, e con chi parlarne se non con una persona che di legge se ne sa occupare. Quindi vi presento l'avvocato Alessandro Polidoro, che si preoccupa di diritti digitali e reati informatici. Ci senti?
Buongiorno a tutti.
Forte e chiaro, perfetto. E allora, insomma, andiamo un po' a presentare la questione. Innanzitutto vorrei partire ancora da un passo ancora precedente, perché il garante della privacy ha usato come, diciamo, come framework legale, come cappello legale, quello che è il GDPR, la legislazione europea sul trattamento dei dati. Ecco, se ci vuoi spiegare un attimo cos'è, di cosa tratta e che finalità ha.
Sì, certo, vabbè, nel senso, il garante per la protezione dei dati personali è l'autorità deputata proprio all'applicazione di questo tipo di norme, cioè tutte le norme in materia di protezione dei dati personali, che per intenderci la più importante è il GDPR, il General Data Protection Regulation, o in italiano Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, e poi c'è il codice privacy italiano, che esiste anche da prima del GDPR, discende da una direttiva europea che aveva anticipato invece questo regolamento, e fanno parte, diciamo, insieme ad altre normative di tutto il quadro che si utilizza in questi casi. Per intenderci, il GDPR è stato approvato uscito sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nel 2016, era la prima metà del 2016, e poi è entrato in vigore a tutti gli effetti il 25 maggio 2018, è una data che molti si ricordano, perché, diciamo, poi il GDPR è stato il primo regolamento europeo che ha avuto la capacità di normare nel mondo dei diritti digitali, in generale nel mondo del cyberspazio, se vogliamo, in maniera molto incisiva e molto forte, soprattutto su scala globale, perché pur essendo una normativa, diciamo, partita dall'Unione Europea, esiste con il principio dell'extraterritorialità, è applicabile anche a tutti quelli che fanno business con l'Unione Europea o processano dati di cittadini europei o residenti in Europa. Quindi si tratta comunque di una normativa che ha messo giù una pietra miliare importante, ha poi ricevuto grande approvazione da tutto il mondo, e come nel caso a volte si dice nella settimana enigmistica, diversi tentativi di imitazione, perché pensate, il più famoso è il codice della privacy della California, il California Consumer Privacy Act, che è stato scritto poi di lì a poco all'entrata in vigore del GDPR, ed è praticamente un clone, un copycat, semplicemente appunto un testo normativo ispirato profondamente a questa normativa, e molti altri stati, anche fuori dall'Europa, si stanno mettendo in scia per tutelare i diritti dei dati personali degli utenti del cyberspazio proprio sulla falsariga di questo regolamento.
Infatti hai già un po' anticipato la seconda questione che volevo proporti, cioè perché sostanzialmente il garante italiano ha una sua autorità su una società americana, cioè su OpenAI, perché quindi sostanzialmente il GDPR stabilisce che se vuoi fare affari in Europa devi comunque sottostare alla sua normativa sul trattamento dei dati personali.
Sì, beh, in effetti sì, questa domanda è collegata in qualche modo anche alla prima. Come vi dicevo, di base c'è questo principio della extraterritorialità, quindi praticamente il regolamento è applicabile ovviamente a tutti i trattamenti di dati che avvengono all'interno del territorio europeo. Quindi questo significa che ovviamente se io sono un cittadino europeo e per una mia attività di business tratto dati personali di qualcuno che si trova in Europa, il GDPR si applicherà sicuramente. Ma si applica anche se io sono un cittadino europeo che tratta dati personali al di fuori dell'Unione Europea. Quindi anche se per esempio mi dovessi trovare a trattare dati dei cittadini del Sudafrica, in quanto nel nostro caso ad esempio posso dire italiano, ma insomma in quanto cittadino europeo, il GDPR si applicherà e quindi come dire, estenderà le proprie tutele anche in questo caso nell'esempio ai cittadini del Sudafrica o comunque cittadini al di fuori dell'UE. Ma non solo, c'è di più, e questo è il caso di OpenAI, se si tratta di soggetti esterni all'Unione Europea, in questo caso OpenAI come sappiamo è una società statunitense, che però si trova sistematicamente a processare dati di cittadini europei o persone residenti in Europa, dovrà comunque rispettare il GDPR. E quindi si capisce come in questo modo resta veramente poco spazio, diciamo, che rimane esente da questa applicazione, anche perché poi ovviamente c'è da chiedersi, e questa in realtà è una domanda ancora aperta, perché ogni volta la risposta che trovano i soggetti che operano nel settore sono molteplici e ambivalenti. C'è da chiedersi, ma allora che cosa creiamo? Un double standard? Cioè i cittadini europei, quando ci sono i cittadini europei di mezzo rispettiamo di più i loro diritti, e se invece stiamo parlando di americani che fanno, non so, appunto, usando l'esempio del Sudafrica, trattano dati del Sudafrica, allora non ci importa più dei loro diritti digitali? Questa è una tematica ancora aperta. Nel caso in particolare, ovviamente, la il garante italiano ha autorità su OpenAI, perché OpenAI è attivo sistematicamente in Italia, processa i dati dei cittadini italiani e quindi deve sottostare il GDPR. Ma questo vale quindi per l'Italia come vale per tutti gli altri stati dell'Unione Europea. Non potrebbe essere diversamente d'altro canto, perché ci sono dei diritti che vengono sanciti dal GDPR, per esempio il diritto all'oblio, oppure alla minimizzazione dei dati, ce ne sono vari, il diritto all'opposizione, il diritto alla sicurezza informatica, ce ne sono veramente tanti. Tutte le pratiche cosiddette di privacy by design, che non potrebbero che essere tutelate solo quando vengono riconosciute su scala globale. Internet non ha confini, quindi non si potrebbe immaginare di creare delle regole, delle pratiche di piattaforme che operano su internet e poi veramente fanno soltanto, come dire, attenzione ai diritti di alcuni cittadini e non altri.
Certo, infatti qui magari entriamo un po' anche nel merito della questione, perché appunto ChatGPT è un'enorme piattaforma che prende dati più o meno dalla qualunque, da persone di mezzo mondo, ma nello specifico il garante, diciamo, ha emesso un provvedimento il 30 marzo in merito al suo strumento, che ne ha anche, insomma, decretato la limitazione per gli utenti italiani. Ecco, nel merito, non so di cosa parla questo provvedimento e perché il garante italiano ha deciso di intraprendere questa azione, che comunque, insomma, ha avuto anche una certa risonanza a livello mediatico.
Sì, beh, allora questo, diciamo, è però il vivo della questione. È bello perché spesso, insomma, quando capita di leggere i provvedimenti del garante, sono belli perché sono sempre molto dettagliati e molto lunghi. Questo devo dire che in realtà è particolarmente sintetico, arriva diritto al punto senza troppo girare intorno. È anche vero che però si è trattato di un provvedimento relativamente d'urgenza e che appunto è stato fatto per dare il là ad un discorso che è ancora in atto. Giusto per dare un pizzico di contesto, si tenga presente, per capire dove siamo e poi parliamo di come ci siamo arrivati. Stasera, proprio oggi, 5 aprile, ci sarà un incontro ulteriore tra i rappresentanti del garante italiano e i rappresentanti di OpenAI. È annunciato sul sito del garante, è in programma questa chiamata, perché noi in questo momento ci troviamo nei 20 giorni di tempo che ha dato il garante a OpenAI per mettersi in linea con le indicazioni che ha fornito e per chiarire i punti rimasti oscuri. Quali sono però i punti effettivamente? I punti sono, se si legge il provvedimento sono anche più di tre, però in realtà sono stati sintetizzati da molti in tre punti fondamentali. Cioè, il primo riguarda l'informativa della privacy che viene fornita dalla piattaforma, perché si ritiene che, come spessissimo accade, queste piattaforme, in particolare adesso OpenAI, scrivono un'informativa sulla privacy che, vabbè, il luogo comune è che nessuno se le legge, ci sono persone che le leggono, io sicuramente sì, ma questo è chiaro, è anche legato al mestiere che faccio.
Certo, direi che se no le leggi te.
quello che posso dire è che quando uno le va a leggere, soprattutto leggendo tra le righe, ci sono molte frasi, diciamo, un po' di queste clausole di stile un po' vuote che non significano niente. Nel caso di specie l'informativa era particolarmente carente, ci sono altri contributi che sono stati scritti anche da altri avvocati in questi giorni sul tema, in particolare mi piace citare quello di un collega molto bravo, Stefano Rossetti, che parlava di questa tematica, dicendo appunto l'informativa è assolutamente carente. E quindi c'è questa prima mancanza. Una seconda mancanza è in generale la base giuridica su cui si fonda il trattamento che OpenAI fa, perché loro dicono: noi abbiamo bisogno di processare tutti i dati su cui riusciamo a mettere mano, perché dobbiamo addestrare la nostra intelligenza artificiale. E dicono, sulla base del GDPR bisogna specificare qual è la base giuridica, la finalità del trattamento. Loro dicono: la nostra finalità del trattamento è addestrare la nostra AI, e la base giuridica è il nostro legittimo interesse. Questa frase, questo legittimo interesse, è un po' un termine, un po' un assopigliatutto che viene spessissimo utilizzato dalle piattaforme per dire: noi abbiamo il legittimo interesse di fare il nostro business, di far crescere il nostro business, e per farlo in questo caso ci serve di processare i dati personali dei cittadini italiani e cittadini europei. E qui ovviamente il tema è non tanto se sia loro legittimo interesse fare business, cioè è chiaro che sia loro interesse, ma se questo interesse sia legittimo. Ma il tema non è tanto questo, il tema è prevalente rispetto agli altri, perché per esempio c'è altrettanto valido il diritto alla riservatezza degli utenti, o se non altro il diritto a essere informati del trattamento, e in generale il diritto a esprimere il consenso al trattamento. E questa potrebbe o dovrebbe essere la base giuridica in questo caso. È un po' la seconda tematica che si è aperta. E la terza e l'ultima, che è un po' anche la parte che accade insieme al giustissimo interesse, un'altra che spessissimo si affaccia, che non c'è la tutela per il trattamento dei dati dei minori, e di conseguenza, o in altre parole, non c'è nessuna pratica con cui la piattaforma si assicura che i minori non forniscano accidentalmente i dati a OpenAI, perché il GDPR comunque stabilisce un limite di età al di sotto del quale non si possono trattare i dati personali degli utenti, e spesso le piattaforme, questo per esempio è un tema noto per le piattaforme pornografiche, normalmente quantomeno mettono quel pulsantino iniziale o almeno 18 anni, che ovviamente sappiamo non essere assolutamente un rimedio sufficiente. Qui è anche un altro territorio scivoloso, perché allora uno potrebbe chiedersi: ma io come faccio a verificare l'età di un utente di internet? Gli devo chiedere la carta d'identità? E sappiamo che questo sarebbe tutto un altro vaso di Pandora. Però è anche parte del dibattito. Ma chiudendo un po' il cerchio su questo, questi sono un po' i tre temi. Vorrei solo dire appunto che questo provvedimento, di cui ora possiamo parlare anche più nel dettaglio, non è che cade dal nulla. Il 20 marzo OpenAI ha dovuto dichiarare di avere subito un data breach, quindi significa che questo trattamento di dati personali è in corso, e soprattutto sta già andando storto in qualche caso. Loro hanno subito un data breach riguardante i dati di pagamento dei propri utenti e le conversazioni che gli utenti hanno avuto con l'AI. Quindi stiamo parlando proprio del nocciolo della loro attività, del nocciolo di quello che fanno. Ed è questo che ha suscitato l'attenzione del garante a capire meglio quali sono le pratiche che loro pongono in essere. Quindi questo provvedimento, diciamo, è un po' figlio di qualcosa che già sta andando storto.
Effettivamente quello è un punto su cui effettivamente nemmeno io avevo ragionato, però hai fatto molto bene a portarcelo, perché effettivamente leggendo sui giornali sembra quasi che il garante si sia svegliato un giorno, abbia deciso che questi mi stanno antipatici, sono cattivi, fanno cose, e quindi inizio a spulciarli e a, non so, a indagare su di loro. Quando in realtà c'è, se non sbaglio, nella GDPR una clausola, insomma, che dice che nel caso in cui l'ente che si preoccupa di trattare i dati personali dell'utente, che ha un nome molto particolare, che tu sicuramente ti ricorderai, sa e ha conoscenza di una perdita, furto o qualsiasi altro modo in cui questi dati possono essere leakati, appunto chiamato data breach, deve comunicarlo ai propri utenti. Quindi comunque dal lato della GDPR, insomma comunque della regolamentazione europea, c'è molta attenzione a questo fatto, cioè cosa tu devi fare nel caso sai che per una ragione qualsiasi, cioè sei stato attaccato, hai commesso un errore a livello tecnico, un tuo dipendente è impazzito, ha iniziato a pubblicare dati personali di utenti, tu comunque lo devi comunicare e le varie autorità poi devono decidere cosa fare, o sbaglio?
Sì, no, nel senso non è che sbagli, la cosa è più o meno questa, penso che la parola che cercassi fosse il titolare del trattamento.
Esatto, grazie.
Che dice il GDPR, comunque sì, il GDPR sancisce che in caso di data breach il titolare del trattamento deve notificare, ma deve soprattutto notificare all'autorità garante stessa. Ci sono anche dei termini molto stringenti, perché appunto stiamo parlando di 72 ore massimo, quindi non è che ci può pensare un po', e questo per molte ragioni. La prima soprattutto è perché, e questa è stata una grande conquista del GDPR, si vuole far capire che i dati personali sono una risorsa seria e importante anche per il loro valore economico. A me piace spesso citare un articolo dell'Economist, che mi pare uscito nel 2016, forse sì, più o meno, ora mi sfugge la data precisa, in cui dicevano appunto che oramai sono quasi più di 5 anni, 7-8 anni, insomma, che i dati come risorsa economica hanno superato l'importanza e il valore economico del petrolio. Dopo tantissimi decenni dove la cosa più importante che c'era al mondo, il business più grosso che c'era al mondo è stato il petrolio, noi siamo nel primo decennio dove questa cosa non è più così, adesso sono i dati. E quindi quando questi dati si perdono, quando questi dati vengono appunto leakati, eccetera, soprattutto sono grosse moli e fanno parte di cose così delicate, così nuove, in questo caso l'AI, tutti ne parlano, è chiaramente un tema di grande delicatezza e grande sensibilità. Bisogna che anche soggetti al di fuori dell'azienda, della società che sta portando avanti questo trattamento, vengano informati e si possano attivare perché si tratta di una situazione di emergenza. In questo caso è successo proprio perché il 20 marzo c'era stato questo leak, come dicevo, questa cosa che è stata notificata. Se non ci fosse stata la notifica, peraltro sarebbe stata un'altra delle ragioni per cui il garante doveva sanzionare OpenAI, perché appunto è un obbligo quello di notificare quando avvengono questi data breach, ma invece è stato notificato, noi lo sappiamo. E da lì poi ovviamente si sono stati fatti dei controlli aggiuntivi e si è capito che la situazione era questa. Dal provvedimento, tra l'altro, si vede, lo dicevo anche prima, che c'è una certa urgenza nel farlo. Infatti è stato un presidente e non un collegio a emanare il provvedimento del garante, proprio in forza dell'urgenza che c'era di prendere una posizione su questo tema. Poi sulla presa di posizione in sé se ne è detto tanto, ma magari ne parliamo più avanti.
Sì, perché infatti un altro punto, diciamo più sul lato tecnico, magari anche più sul lato tecnico tuo, diciamo sul lato tecnico legale, su cui avevo letto un po' di considerazioni, è il fatto che qui non si parla tanto del trattamento personale di dati in sé, cioè per esempio la classica immagazzinamento, perdonami, di dati e poi la successiva riconsegna all'utente, ma c'è tutto il lato dell'apprendimento. Quindi del fatto che l'intelligenza artificiale questi dati li immagazzina, li manipola e potenzialmente te li ricostruisce anche in maniera erronea. Cioè può anche, per esempio, non so, darti ovviamente delle risposte sbagliate, non so, sul personaggio X o sull'evento Y.
Ecco, allora, sul tema dell'apprendimento... che sarebbe, cioè, diciamo, l'addestramento delle AI, l'allenamento dell'intelligenza artificiale, esatto. Si può parlare un po', perché è un tema molto particolare. Il garante qui praticamente sta facendo una domanda a cui sinceramente non credo neanche che possa già sapere in pieno la risposta. Proprio anzi, questo è il lavoro a cui un'autorità garante è preposto, cioè interpretare la norma per capirne l'effettiva applicazione, l'effettivo significato. Ed è giusto che in questo caso ponga, leggendo il provvedimento si capisce che viene posta una domanda che troverà risposta sicuramente all'esito delle considerazioni fatte da OpenAI e di tutta la dialettica che andrà avanti. La domanda è: l'apprendimento, l'addestramento delle AI è un legittimo interesse di una società che sviluppa AI? Si tenga presente che il tema dell'apprendimento, dell'addestramento delle AI esiste nel dibattito legislativo europeo anche per quanto riguarda un altro importante regolamento a cui si sta lavorando, su cui siamo proprio agli sgoccioli tra l'altro dei lavori per l'approvazione del testo definitivo, che è il noto AI Act, l'Artificial Intelligence Act. Questo altro regolamento, che insieme al Digital Service Act, Digital Market Act, segnerà la nuova stagione di regolamenti in Unione Europea, a un certo punto questo regolamento, l'EACT, dicevo, vorrebbe dedicarsi anche, il testo che deve essere approvato sicuramente lo prevede, parla proprio di queste sandbox, di questi recinti, se vogliamo, dove si possono mettere le AI ad allenarsi e a creare apprendimento, proprio perché il tema è: ok, tu vuoi sviluppare le AI, questo è importante, ma queste AI dobbiamo tenerle sotto controllo, dobbiamo capire come si muovono, perché non è che possiamo dire ok, allenati, vai, vai AI, corri libera nel mondo. O meglio, possiamo anche domandarci se vogliamo fare questa cosa oppure no, ma al momento l'indirizzo che sta avendo l'Unione Europea è più quello di creare dei recinti, dei luoghi deputati all'allenamento di queste AI. Quindi ok, società OpenAI, mi verrebbe da dire, insomma, da giurista, ma ovviamente queste sono risposte che è l'autorità che dovrà trovare. Ok, OpenAI, che tu vuoi allenare la tua intelligenza artificiale, ma non puoi farlo a qualunque costo. Il fine non può giustificare i mezzi. E solo perché il processo legislativo in questo caso sta richiedendo delle tempistiche più lunghe rispetto al business development, insomma allo sviluppo di questo software, di questa intelligenza artificiale, che adesso è praticamente un tema di cui tutti parlano, ma mica significa che lo si può fare andare avanti senza regole. E quindi è un po' questo il tema dell'allenamento delle AI, il tema del legittimo interesse è proprio questo, perché da un punto di vista di GDPR, da un punto di vista di normativa sulla protezione dei dati personali, la risposta che si potrebbe trovare a questa domanda è: ok, vuoi addestrare le AI con i dati degli utenti? Chiedi il consenso a fare questa cosa, perché nessuno vuole, suppongo almeno, nessuno di quelli che ha scritto questo provvedimento vuole andare to court contro lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Però ci sono, anche se le grosse regole sono ancora in fase di produzione, ci sono delle regole che già esistono, e sinceramente non sarebbe completamente fuori dal mondo porsi la domanda, magari prima di dare in pasto a un'intelligenza artificiale i dati personali di migliaia e migliaia, milioni di persone, magari chiedo il consenso a queste persone.
Certo, infatti hai fatto molto bene a ricordare che c'è anche, diciamo, tutto un altro futuro cappello legislativo con cui l'Unione Europea, diciamo, vorrebbe intervenire su questo argomento. Bene, ti direi che indicativamente più o meno abbiamo coperto tutti i punti che ci eravamo dati sulla questione. L'ultima cosa di cui mi interessava parlare che se non sbaglio non viene riportata da questo provvedimento del garante, ma è comunque interessante, è anche il fatto che strumenti come ChatGPT, diciamo, nel loro prendere da internet tutto lo scibile umano, tutto ciò che è disponibile, spesso tendono anche a prendere del materiale che, come banalmente Wikipedia, è sì liberamente consultabile e liberamente accessibile da chiunque, ma al tempo stesso ha delle proprie licenze, delle proprie garanzie su come questo materiale dovrebbe essere ridistribuito. E sostanzialmente spesso si chiede che magari, non so, il materiale venga sì ridistribuito, ma senza che ci sia un interesse commerciale o imponendo o chiedendo anche solo che ne venga citato l'autore. Ecco, su questo lato direi se hai qualcosa da dire o se ci sono, diciamo, novità.
Sì, nel senso, questo è tutto un altro versante. Insomma, l'intelligenza artificiale stanno facendo tanto parlare di sé, e dal punto di vista legale ci sono molti lati con cui che si possono utilizzare per approcciarsi. Dicevo, la tutela dei dati personali ne è solo uno. Il tema della proprietà intellettuale, i diritti di utilizzo dei contenuti, del materiale che tutto questo materiale viene dato in pasto all'intelligenza artificiale, io dico dato impatto perché ci possiamo proprio immaginare questa specie di fornace dentro cui tutto quello che è stato messo su internet negli anni precedenti viene riversato
e rimpastato a piacimento.
Io almeno me lo immagino così, ma forse sono un po' lubbista. Comunque sia, il discorso è che questo tema della proprietà intellettuale, il diritto di utilizzo è enorme. C'è Wikipedia, ma Wikipedia probabilmente non è neanche il più eclatante. Quello più, chiedete a chiunque dei vostri amici che ha una carriera creativa, che è un artista, che magari produce arti, che so, immagini o insomma video, arti visuali, eccetera, eccetera, e si è trovato magari i propri lavori scopiazzati dalle altre forme di intelligenza artificiale, dagli altri modelli che abbiamo visto diventare molto famosi recentemente per la creazione di queste immagini molto suggestive, molto belle. Anche in quel caso quello che è successo è che si è mandata liberamente, diciamo, l'intelligenza artificiale ad addestrarsi su quello che si trovava su internet, un po', passatemi il termine, do coglio coglio, e poi ti ho visto cosa usciva. Ma se invece di dirlo così col do coglio coglio possiamo dirlo in maneera più precisa, è quello che dicevano, no? Google diceva move fast, break things, mi pare che su Google fosse una mega piattaforma, comunque insomma il discorso insomma spara prima, fa le domande dopo, cioè il principio è quello di del fine che giustifica i mezzi, quindi prendere tutto quello che c'è a disposizione e poi se ci sono delle opposizioni, se ci sono dei problemi ce ne si preoccupa, altrimenti con una sorta di silenzio assenso procedere. E questo non esiste, il principio del silenzio assenso non è un principio normativo universale, legale, non è così che funziona. In moltissimi casi bisogna chiedere anche parecchio, bisogna aspettare tutti i consensi, tutte le autorizzazioni, ma questa è una cosa nota. Per quanto riguarda proprio poi la domanda di Wikipedia, è notorio, Wikipedia, cioè, perché noi adesso stiamo qui a parlare di intelligenza artificiale, tutti la stanno chiamando il nuovo strumento, lo strumento ecologico più importante del mondo, ma forse in qualche modo è figlio di internet. Cioè il vero grosso strumento, ma lo diceva anche la Montalcini, no? La grande invenzione fantastica dell'ultimo secolo è internet, e Wikipedia ha fatto internet, un pezzo enorme di internet, quindi insomma trasformare improvvisamente una realtà come Wikipedia nello snack, comunque in una delle tante cose che vengono spalate all'interno della fornace dell'intelligenza artificiale, beh, lascia parecchio perplessi, ecco.
Bene, con questa direi che più o meno abbiamo raggiunto tutti i punti che volevamo toccare e insomma ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, non so se hai qualche altra considerazione, se no direi che possiamo salutarci.
Ma nel senso, se ci sono domande, non so se voi, insomma, vi ringrazio per quello che mi avete chiesto, io spero di essere stato chiaro, forse non troppo sintetico, ma questi temi mi appassionano, mi piace cercare di dare tutti gli spunti che posso.
No, a noi piacciono domande, le interviste poco sintetiche, così ci impediscono di dover parlare noi, è perfetto.
Va bene.
No,
allora, grazie molte, grazie per avermi avuto tra voi, è stato un gran piacere.